credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Vogliamo parlare oggi di un premio, il premio Bottari Lattes Grinzane 2012, che si concluderà il 12 e il 13 ottobre prossimi a Torino e Monforte. Finalisti per la sezione Il Germoglio sono Romana Petri, Laura Pariani e John Kalman Stefansson. E Romana Petri è nostra ospite al telefono. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Romana Petri, dunque, dicevamo, è finalista per la sezione Il Germoglio con il romanzo Tutta la vita, edito da Longanesi. Vuole un po' raccontarci la storia di questo romanzo?
Beh, è la storia di molte vite, si chiama Tutta la vita proprio perché ci sono tanti personaggi e viene raccontata veramente un po' tutta la loro storia. Comunque è la storia di Alcina e Spaltero principalmente, che sono due ex partigiani umbri, che si ritrovano in Argentina perché lui dopo la guerra parte per cercare fortuna laggiù e quando si sistema chiama questa donna che ama da quando è bambino e le chiede di raggiungerlo. Lei è rimasta completamente sola perché le sono morti tutti, il padre e la madre morti naturalmente, il fratello più piccolo, grande amico di Spaltero, è morto facendo il partigiano proprio all'ultima ora della guerra contro i fascisti. Lei è una donna che probabilmente avrebbe avuto tutte le possibilità per essere una donna felice, ma ho voluto darle quella caratteristica tipica del personaggio tragico, cioè tragico in quanto toccato da eventi esterni, proprio con il concetto tragico greco in un certo senso. Quindi questa donna è un po' vive nella memoria di questi morti, riesce quasi ad avere un contatto con loro attraverso i sogni, attraverso il desiderio di comunicare e quindi vive da sola in questo cascinale dell'Umbria con questo cane un po' mezzo matto che ha raccolto per la strada, come se svegliandosi ogni mattina dicesse bisogna non entusiasmarsi di nulla perché poi tanto la vita ti toglie. In un momento così dimesso della sua vita, riceve questa lettera di Spaltero che le scrive dopo due anni di silenzio e lì scatta quello che nella filosofia positiva, si chiama la forza maggiore. E quindi lei, presa dalla forza maggiore, che è l'entusiasmo di questo grandissimo amore, parte addirittura con questo cane selvaggio, prende questa nave e giunge in Argentina, dove avrà una vita felicissima con quest'uomo. Certo, si sono lasciati un fascismo alle spalle e dopo parecchi anni, quando la loro vita sarà ben sistemata, quando avranno una figlia, quando la loro economia sarà bella, il loro rapporto sempre più forte, perché questa è una storia su un amore che non muore mai, su un amore inossidabile, però con gli eventi tragici della storia che irrompono come un nuovo fascismo, una nuova dittatura brutale che questa volta coinvolgerà la loro figlia, perché essendo figlia loro è comunque una tempestosa, è una che si accende, è una che si infuoca. In un certo senso diciamo che è un po' la storia del microcosmo che ci salva dal macrocosmo, perché la storia c'ha questo problema che o non è buona maestra o noi non siamo in grado di capirla, c'è qualcosa che non funziona tra l'uomo e la storia, forse, forse è l'uomo che non ascolta, che non sa parlare il linguaggio della storia. Comunque sta di fatto che la storia con la S maiuscola, da quando è nata, è un continuo riproporsi di cose tragicissime. Non esiste, non è mai esistito un solo istante in cui nel mondo ci fosse stata la pace. Quindi diciamo che il microcosmo della famiglia, dell'amore, della fedeltà reciproca, del rispetto, di questa cosa che si accende in continuazione, che si accende sempre di più aggiungendo anziché togliere, perché oggi noi siamo abituati alla coppia che dopo un po' man mano che passano i giorni toglie al suo amore, al suo rispetto, invece questa è una coppia che si fortifica sempre di più, il microcosmo della famiglia e dell'amore contro il macrocosmo della storia.
Perché però questo si realizzi, cioè questo momento di grande, questa storia lunga di grande felicità appunto tra Alcina e Spaltero, è necessaria una scelta anche coraggiosa, che va un po' quasi controcorrente rispetto a quello che sembrava per Alcina essere stata una scelta di vita, no? Questa scelta di solitudine di cui lei parlava prima, e che però mi sembra anche più simile a quello che molte persone oggi scelgono per la loro vita, cioè appunto un destino esatto di chiusura, di paura fondamentalmente.
Intanto Alcina, stiamo parlando degli anni 40, 46, 47, 48, quindi forse ancora tutto questo mito del single non aveva preso così piede, ma sicuramente l'essere umano non è nato per stare da solo. La famiglia, il supporto di qualcuno, l'affetto, l'amore, che sia di un padre, di una madre, di un marito o di un cane, come anche nel caso di Alcina, è comunque fondamentale. Cioè lei era caduta in questa prostrazione per il dolore, cioè quando ti muoiono tutti dici bene, non mi affeziono più a nulla perché la vita non fa altro che togliermi. Però la ruota gira, a un certo punto lei si è resa conto, proprio grazie a questa forza di maggiore, a questa forza proprio di impulso, a questa forza anche direi un po' di trippa, se mi si permette il termine, no? A un certo punto c'è questa ribellione di dire, insomma, la vita sta, io la devo vivere, ho solo 33 anni e mi sto comportando come una donna vecchia che aspetta soltanto il passare del tempo, c'è un uomo che mi ama e quindi lei parte per raggiungerlo e sente questa necessità proprio anche biologica di vita, di sapore, di riproduzione, di attaccamento, di abbraccio proprio, di sentirsi anche protetta da quest'uomo amato che comunque è anche un uomo eccezionale, cioè non è che Alcina abbia trovato, ma infatti c'è la coppia alternativa a loro due, no? Ci sono anche Toni e Franziska che invece sono una coppia disastrata, molto, già molto postmoderna, dove ci si innamora epidermicamente, dove l'amore epidermico dopo un po' finisce e vengono fuori tutti gli angoli ottusi che impediscono a due persone di stare insieme. Alcina e Spaltero sono così, un amore di tipo corneliano, gli altri sono di tipo rasiniano, cioè chi si lascia prendere dai sensi e dalla passione, dunque portato quasi sempre a un'esasperazione dove l'amore si può trasformare in odio o comunque in non riuscire a sopportare più questa persona. I due corneliani invece, che basano il loro amore anche sui sensi, ma molto anche sulla stima, ecco che riescono ad avere questa regia stupenda. Certo, poi c'è il grande dolore che dovrà attraversare la loro figlia Buena, il grande dolore che li porterà a tornare tutti di nuovo a Città della Pieve in Umbria, da dove erano partiti, ma sempre con questo grande, da parte dei suoi genitori, con questo grande entusiasmo verso la vita, con questo grande amore, e nonostante tutto quello che questa ragazza ha subito, e non voglio svelare tutto a chi certo ascolta che magari non ha letto il libro, però questo amore portentoso di questi due genitori che si rinnova sempre, che sembra quasi ringiovanirli, vedremo alla fine del romanzo quasi un momento di magia che fa accadere qualcosa di veramente strano. Ecco, siccome io credo che la nostra vera forza sia la nostra famiglia di origine, quando quella è molto solida, è molto forte, anche una vagonata di dolore immenso che la vita ci può dare e che ci dà, è comunque quel volgersi laggiù dove siamo nati, stati allevati, che ci può aiutare. È sempre quel microcosmo piccolo, padre e madre, però così, così ben assortiti, così dolci, così presenti nella nostra vita. La famiglia è il nostro porto, anche se i genitori sono morti. Noi ci possiamo volgere al nostro passato e ritenerlo un porto, se è stato un buon porto però.
Certo.
Perché per esempio Tony, che ha avuto una famiglia terribile, invece di essere un uomo tragico, cioè addolorato da ciò che il destino gli mette davanti alla strada, è un uomo drammatico, cioè vive il male di vivere senza che ci sia una ragione, quindi sceglie le donne sbagliate, è un uomo intelligentissimo, uno dei personaggi che ho amato di più scrivere, però è un uomo che non sa vivere, è un uomo che ha questo malessere dentro, quindi fuma tanto, beve tanto, ha due matrimoni falliti alle spalle, un grande desiderio di famiglia vera. Ecco che lui si affaccia nella famiglia di Alcina, Spaltero e della loro bambina, cercando quasi di suggere, ma non in modo vampiresco, proprio come il bisogno di un bambino che non ha avuto quello che doveva avere, quello che tutti i bambini dovrebbero avere, cioè il vero amore di una famiglia. E quasi quasi Alcina e Spaltero se lo adottano.
I nomi dei suoi personaggi, non soltanto in questo romanzo, ma anche nei suoi romanzi precedenti, i nomi sono sempre molto, molto speciali, molto originali. Come mai questa scelta?
Beh, diciamo che quando, insomma, in Umbria, dove io tra l'altro ho proprio una casa e dove mia madre vive, ed è proprio a Città della Pieve, gli Umbri, specialmente non adesso i giovanissimi, ma insomma quelle delle generazioni dei miei genitori, avevano questo grande piacere di chiamare le persone con dei nomi molto strani, cioè un nome come Spaltero, per esempio. A me è venuto in mente perché c'era un signore che ci veniva a potare gli ulivi, si chiamava così. Io per esempio la contadina di fronte casa, che ho chiamato molto semplicemente la Iole, in realtà si chiamava Erinni. Come si può chiamare una bambina Erinni? Alcina invece è proprio un omaggio ad Ariosto, perché certo, come si vedrà, è una donna un po' magra, cioè questa donna che riesce comunque a tenere i fili di questo grande amore con grande saggezza. Non è per niente una donna civettuola, è una donna molto brusca, una donna che non fa uso di civetterie, è una donna che non usa il corpo per ammaliare, è una donna semplicemente seducente, ma non è seduttiva.
Un'ultima cosa riguarda il fatto che appunto il suo personaggio vive tra due mondi realmente,
sì,
no? Tra due mondi così, così differenti. Questa è una cosa che avviene un po' anche nella sua vita, perché lui vive tra Roma e Lisbona.
Esatto.
Vivere in città così differenti e quindi anche in culture così, sì, differenti, che cosa ha dato alla sua scrittura e alla sua vita?
Ma sicuramente molto. Diciamo che in generale io amo anche moltissimo, per esempio, gli scrittori italiani che hanno questa visione non più provinciale, no, del vivere del loro piccolo mondo, ma che appunto descrivono anche situazioni che hanno conosciuto all'estero. Mi sembra un grande modo di allargare i propri orizzonti. Per carità, uno può essere un genio e scrivere cose meravigliose e non essere mai uscito dalla sua stanza, però diciamo che poi diventa più che altro uno scrittore, e cioè uno che si rivolge a se stesso, al proprio io, alle proprie angosce, alle proprie inquietudini. Io credo che invece la storia della letteratura l'abbiano fatta i grandi narratori. Mi permetto sempre il lusso di dire, sebbene vorrei salvarli tutti e due, che se su una barca avessi Borges e Tolstoi, io salverei Tolstoi, perché comunque la grandezza di Guerra e Pace di Anna Karenina, insomma, voglio dire, Borges è un grande, lo sappiamo tutti, però è uno un po' fatto su, è uno un po' attorcigliato, è uno scrittore e non è un narratore. Ecco, la storia, la grande storia della letteratura l'hanno fatta, secondo me, i grandi narratori, a cominciare da Dante fino a Tabucchi, visto che era, che poverino è mancato da poco, ed era proprio un grande narratore, uno che aveva le storie sulla punta delle dita. A me quello piace moltissimo. Ciò non toglie che io apprezzi e ami moltissimo il prosatore come Giorgio Manganelli, grande scrittore, grande appunto, come hanno detto in tutti, quindi ripeto una banalità, giocoliere della parola.
Certo.
Però insomma la storia è la storia, una grande storia saputa raccontare con le parole giuste, insomma, Tolstoi è Tolstoi.
Bene, allora ricordiamo che il 13 di ottobre verrà designato il vincitore tra i finalisti Romana Petri, Laura Pariani e John Kalman Stephenson della sezione Germoglio per il premio Bottari Lattes Grinzane 2012. Ringraziamo quindi Romana Petri di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato il suo romanzo Tutta la vita, edito da Longanesi, e in bocca al lupo naturalmente per sabato prossimo.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E ci ha raggiunti al telefono anche Laura Pariani, anch'essa finalista al premio Bottari Lattes Grinzane 2012 nella sezione Il Germoglio, con il romanzo La Valle delle Donne Lupo, edito da Einaudi. Benvenuta in trasmissione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, il suo romanzo si basa fondamentalmente su un incontro, una ricercatrice ed una donna che vive appunto in una valle e che ha vissuto a contatto con la montagna. Perché ha pensato a questo incontro come punto di partenza per il suo romanzo?
Ma diciamo che mi sono rifatta ai miei ricordi, perché negli anni 70, dopo l'università, io ho raccolto molte interviste a donne anziane in alcune zone dell'Alto Piemonte. Si trattava di interviste riguardo canzoni, leggende, detti popolari, aneddoti di vita quotidiana, e le valli erano quelle al confine con la Svizzera, quindi Valantigorio e gli alpeggi sovrastanti. Già allora il mondo, questo mondo della montagna si andava spopolando e mi interessava, era il momento in cui c'era la passione per il cosiddetto folklore, insomma, perlomeno ascoltando la viva voce dei testimoni di certi avvenimenti e cercare di salvare la memoria di queste persone. Siccome il fenomeno dello spopolamento delle nostre montagne adesso è ancora più visibile, anzi è diventato drammatico, e siccome ormai qui in montagna, anch'io abito nell'Alto Piemonte, qui in montagna abitano solo persone ormai anziane, mi è sembrato giusto porre, non so, mettere al centro di un libro un ambiente che non cade mai sotto i riflettori della televisione, della storia ufficiale, un ambiente che pochi conoscono, eppure l'Italia è un paese soprattutto di montagna.
Certo. Perché parla di donne lupo? Che cos'è una donna lupo?
Ma allora, ci sono donne in queste comunità montane che fanno uno strano mestiere, che è quello delle sanatrici, cioè quello di curare con le erbe. È una tradizione antica che si passa per linea femminile e familiare, e la leggenda dice che per sfuggire alla caccia e all'ostracismo che a un certo punto nella comunità nasce, la donna ha una sola possibilità, che è quella di fuggire nel bosco, dove la comunità dei lupi li accoglie a braccia aperte, perché è molto più umana della comunità umana.
Bene, io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, e quindi in bocca al lupo per la cerimonia appunto di premiazione, che lo ricordiamo ci sarà il 13 prossimo. È proprio il caso di dirlo. E ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori il romanzo La Valle delle Donne Lupo di Laura Pariani, edito da Einaudi. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori.
Ed ora andiamo idealmente a teatro, perché al Teatro Manzoni fino al prossimo 28 ottobre è in scena un titolo che molti ricorderanno, in realtà non un'opera teatrale ma un'opera cinematografica, cioè Io so che tu sai che io so, un famosissimo film con Alberto Sordi e Monica Vitti, che è appunto in scena in questo momento al Teatro Manzoni fino al prossimo 28 ottobre. E ne parliamo con uno degli interpreti, Massimo Giuliani, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno a tutti, buongiorno.
Un testo teatrale, quindi appunto uno spettacolo che è tratto da una sceneggiatura. Vuole un po' raccontarmi come è partito questo progetto?
Devo dire il regista, che si è occupato anche dell'adattamento teatrale, che è Renato Giordano, ha fatto uno splendido lavoro, perché non era facile da un film del genere riuscire a trarne una pièce teatrale. Noi abbiamo lavorato, lui ha lavorato, soprattutto Renato, partendo dal soggetto di Rodolfo Sonego, più che dalla sceneggiatura che è stata poi elaborata dallo stesso Sonego e da Alberto Sordi. Ed è la storia di questa famiglia apparentemente adattata a una quotidianità abbastanza mediocre, che viene stravolta da una intercettazione sbagliata, nel senso che c'è un investigatore privato che dovrebbe pedinare e intercettare una signora che abita in quel palazzo, sbaglia donna, e quindi pedina e va a intercettare la moglie del protagonista, di Fabio Bonetti, e tutto questo ovviamente scatenerà a catena una serie di reazioni pazzesche, perché sia in chiave comica che in chiave anche, se vogliamo, amara, il protagonista poi scoprirà di non aver capito niente di tutta la sua vita e di aver sbagliato praticamente tutto, arrivando anche a un punto, insomma, di difficoltà nel rendersi conto di questa cosa. La commedia però è molto divertente, anche se, ripeto, ogni tanto con dei risvolti amari. Siamo molto contenti perché poi c'è un bellissimo riscontro di pubblico che viene con grande affetto e va via dal teatro con grande piacere, insomma, lo vediamo anche tutte le sere, hanno voglia di salutarci, di ringraziarci, e questo è molto bello, perché poi per un attore il rapporto in teatro col pubblico è la cosa più bella del mondo.
Lo spettacolo ha debuttato quando?
Lo spettacolo ha debuttato martedì scorso. E stiamo, ripeto, tutto il mese di ottobre a Roma, poi faremo anche una piccola tournée fuori. Noi siamo già stati a Roma anche lo scorso anno in un altro teatro, anche lì, siccome era andato molto bene, invece di cambiare testo quest'anno rifacciamo lo stesso testo dell'anno scorso, con grande piacere, devo dire. E posso dire che con grande piacere mi fa parlare con voi, anche perché mi riporta a un'epoca molto lontana, perché quando io ero piccolino, io ho cominciato a fare questo mestiere, ero veramente un bambino, il primo film l'ho girato come attore, cioè avevo 4 anni, e sull'onda di quel film poi feci tante cose, fra cui Marcellino Pane e Vino,
sì,
che mi portò tra l'altro a fare in Vaticano una recita speciale per Papa Roncalli, per Giovanni XXIII, di Marcellino Pane e Vino, e quindi l'incontro con lui è stato particolarmente piacevole. E all'epoca io capitava spesso che venissi lì alla Radio Vaticana, per cui insomma è veramente un piacere, perché
ritornare
indietro nel tempo
modo
a momenti molto belli della mia vita e della mia carriera.
Ah, certo. Vogliamo parlare anche dei suoi compagni di lavoro?
Nel ruolo di mia moglie c'è una straordinaria attrice con la quale io ho già lavorato più di una volta, si chiama Gabriella Silvestri, veramente molto 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 brava, con la quale ho un ottimo rapporto in scena, ci conosciamo a memoria ormai, sembra che recitiamo insieme da 50 anni, in realtà ci conosciamo soltanto da 3, ed è bravissima. Poi c'è Valentina Marziale, una giovane attrice molto brava anche lei, anche se giovane, con grande esperienza, che fa la parte di mia figlia. E poi c'è il regista, che si è ritagliato il ruolo per se stesso dell'investigatore privato in un cameo, devo dire, molto divertente anche quello. Continuo a dire che è tutto molto bello e molto divertente, però la realtà è che è vero, cioè è uno spettacolo che piace a tutti, piace a noi fare, questo è importante, perché per un attore fare uno spettacolo nel quale crede e che lo gratifica e che gli dà piacere è importante, e piace al pubblico, quindi siamo veramente soddisfatti.
Certo, e poi oltretutto, appunto, come diceva, è uno spettacolo che sicuramente diverte, ma che insieme
fa anche pensare. Devo dire, fa anche pensare, perché è vero che nella vita di ognuno di noi ci sono momenti in cui siamo, come dire, distratti dalla quotidianità, non ci rendiamo conto di aver magari imboccato una strada sbagliata, di non aver capito delle cose. Lui scoprirà anche, per esempio, di aver capito molto poco del suo rapporto con la figlia tramite alcune intercettazioni, alcuni filmati rubati, e questo lo aiuterà a a ritrovare, a ricercare un rapporto nuovo e a ricostruirlo, e questo è importante, insomma.
Sì, a partire da una verità magari drammatica, ma che è meglio conoscere piuttosto che appunto rimanere dentro una bolla di sapone che non è reale. Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato intanto in nostra compagnia, sono molto felice quindi di raccoglierla ai nostri microfoni, magari una prossima volta potrà proprio venire anche nei nostri studi.
Molto volentieri.
E quindi grazie a Massimo Giuliani, che è in scena, lo ripetiamo, fino al 28 ottobre al Teatro Manzoni con Io so che tu sai che io so. Grazie di essere stato con
noi.
Grazie
a voi, arrivederci.
Arrivederci. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.